Happy birthday, happy birthday, happy.
Cassa dritta.
Madonna mia. Socio, questa è una cosa da balera, ma veramente...
Happy birthday, happy...
Sotto il più lunga della sigla.
Happy birthday.
Un minuto.
Ho sudato.
Tanti auguri, ragazzone.
Grazie, socio. La vogliamo risentire? No.
No, ti prego, lasciamo perdere.
Visto che, ma che versione ho trovato? Socio, questa è la versione tecno balera anni 90, cioè...
Infatti
c'è,
sì.
Proprio... Questa è la classica
ti pregherei...
che mettono... Dimmi.
Di non mettere la sigla adesso, perché sennò sono due puntate.
Sì,
due
no,
due
la sigla
puntate solo per...
questa è quando c'è la zia quella un po' cicciona che si esalta perché c'è tipo la cena del paese e mettono questa canzone tipo al compleanno del nonno e lei esalta tutta contenta che c'è.
Hai reso bene l'idea.
Grazie mille, socio. Ne facciamo 30 anni di cose sbagliate, 30 anni di errori, 30 anni di problemi. 33 trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando. Io però non ho mai capito perché sono sciogli lì. Socio, ma è la cosa più facile del mondo. Non ho mai capito
perché. Tre tigri contro tre tigri.
Quello è più difficile. Tre tigri contro tre tigri.
Non riesci.
No, l'ho detto. Tre tigri contro tre tigri.
Più veloce, socio.
Socio, veloce. Non si può dire più veloce. Tre tigri contro tre tigri.
Vedi che non riesci. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Sono fortissimo.
Mamma mia, un terzo di vita che se ne va, o forse la metà, non lo so. Sta di fatto che ormai c'è un piede nella fossa. E adesso ti posso guardare dall'alto al basso. Perché se prima eravamo due teenager, adesso tu sei un bambino di merda. E io sono un adulto che deve pensare alla vita e fare le cose.
Sì, infatti,
seriamente.
Basta. Questa è l'ultima. Volevamo salutarvi che è l'ultima puntata della Loa Finance Podcast.
Sì, socio, ormai sono grande, non posso più fare ste cagate. Cioè, adesso devo trovarmi un lavoro vero, fare una vita seria. E basta. È ora
come
di
dice tua
famiglia.
Nonna. Tua nonna ha sempre avuto ragione. C'è solo
alla
visto
fine
più
della
lungo.
Fiera, sì. come stai?
Buongiorno.
In questo venerdì 2 febbraio, che poi in realtà è sabato
assonnato.
Per chi ascolta.
Allora, sì? Devo dire che questa settimana è andata abbastanza bene, è stata una settimana abbastanza tranquilla, infatti mi sono potuto dedicare anche un po' a me stesso. Detto questo, anche mi sono messo a... ho dato il finito di dare il bianco, ragazzo, oggi mi ridano le chiavi, domani devo buttare in discarica 100.000 cose in questa casa perché ragazzi mi trasferirò e quindi nel mezzo di un trasloco.
Aia.
Questa cosa mi sta rendendo tutto stupido, cioè molto frustrato mentalmente.
Più del solito.
Esatto, però c'è da dire che sono le cose belle della vita, no? Quindi ci portiamo avanti. Tu invece come stai? Questa settimana pre-partenza dei 30 è andata bene?
Sì, è andata bene, stai continuando a produrre, i numeri salgono. Socio, ma adesso non mi ricordo quando è successo, se l'abbiamo detto in puntata oppure no, ma Mazzoli che mi segue?
L'abbiamo detto settimana scorsa.
E allora,
roba.
Ricarico con questa, Maruego...
Vai. Non fare il waka
flaca. Maruego, ma come? Come? Ma da dove? Ma perché?
Madonna.
Soprattutto?
Salutiamo Maruego che è fan delle criptovalute.
Madonna, in realtà forse guardo solo i video per prendermi in giro e mi mette nei pezzi trap adesso.
sarebbe bellissimo.
Sarebbe epico.
Quel coglione alla Marco Costanzo. Che le chiude così le rime.
Minchia, mi sto sentendo tutto famoso, anche se sono sempre il classico scemo. Allora,
anche perché
dottori,
questi reelsini stanno andando, visto.
Porco Giuda,
ho
fatto 1500 follower in un mese nemmeno.
Ma infatti chissà come mai, secondo te sta prendendo un po' anche la via di TikTok? Stanno cambiando un po' l'algoritmo?
Ti dirò,
stanno
su
cercando
TikTok
un po'
non mi sto muovendo. Ero tipo, ho fatto 200 follower su TikTok, 1500 su Instagram. E io mai pensavo così. Siete che TikTok è troppo impegnata a spingere, non lo so, le copie.
La droga della droga, dai. Stupide coppie.
Allora, socio, settimana ricca di cose, come sempre, come di consueto, a noi ci tocca iniziare con una curiosità del giorno, con la curiosità della settimana. Io sono abbastanza sicuro che questa curiosità però l'abbiamo già detta, perché hanno questo brutto vizio infame di prendere le notizie vecchie e ripostarle come se fossero notizie nuove, e quindi io poi rimango inciuciato.
Diciamo però che ti turba.
La mia memoria mi dice che è già uscita. Aspetta che te la vado a prendere, eccola. Poi ci sono tante altre, però questa mi piaceva particolarmente.
Vai.
La polizia detiene un piccione per 8 mesi indagato di essere una spia cinese.
Questo in America succede, giustamente.
No, oddio, dove è successo? Forse in Giappone? No, l'aeroporto di... No, il porto di Mumbai. Dov'è il porto? Dov'è Mumbai?
Mumbai
Indiana, India. È successo in India, socio.
Lo sai che si stanno sviluppando nel corso del tempo, cioè hanno tanto da crescere, ma non sono ancora al...
Socio, ma adesso la foto è finta, ma cioè, tu immagini un piccione messo in galera per 8 mesi sospettato di essere una spia cinese.
Cioè, pensa poverino questo qua che si sveglia la mattina e non può piccionare insieme ai suoi amici piccioni.
Ma pensa alla famiglia che lo aspettava a casa. Ma adesso questo lo rimborseranno o non lo rimborseranno?
Sì. L'hai mai visto A Bug's Life? Quello della Disney, della formica? No, quello A Bug's Life, bello. Sì. Però forse è Z la formica che volevo dirti.
Z la formica, sì.
Forse era Z la formica. Che arrivano le cavallette.
Vabbè, comunque...
Vabbè, sì.
Tutto è bene, quel che finisce bene è stato rilasciato, il piccione adesso è libero, è stato confermato che non era una spia, può tornare dalla sua famiglia.
Dopo un interrogatorio di ben 7 giorni di fila in cui l'hanno strappato anche le penne dal culo.
Ma io mi immagino veramente sto piccione messo sotto tortura, loro parla! Lo sappiamo che sei una spia! Sei tipo i Griffin quando c'è lui che combatte col pollo, una roba del
certo,
genere.
Certo.
Comunque, tra l'altro, prima di iniziare, scusa, ma in India, questa è veramente notizia fresca, un ragazzo si è travestito da donna per fare l'esame al posto della fidanzata.
In India sempre.
Sì.
Ma vedi che sono, cioè, sono talmente
sono
tanti
avanti,
che stanno diventando,
cioè.
Stanno diventando come i China. Cioè,
sono talmente indietro che hanno fatto il giro, ci superano adesso.
Sicuramente. Molto bene.
Comunque,
abbiamo tediato abbastanza i nostri amici,
sì,
ascoltatori.
Abbiamo da presentarci e lanciare la sigla. Scegli tu in che ordine.
Allora, ci presentiamo così poi lanciamo la sigla e finiamo totalmente di tediarli.
Sì.
Ma è meglio?
No, di solito ci presentiamo dopo la sigla.
E allora va bene, presentiamoci dopo così spieghiamo. Ciao, ciao a tutti. Wow.
Che poi mi dà fastidio che non so perché, si vede che l'ho caricata male, la sento troppo in sottofondo sta sigla. La vorrei più presente.
In che senso?
È un po' vuoto come suono. Ea! Socio?
Sono qua.
Ci devi presentare dopo la sigla.
No,
cosa
aspetta,
cazzo stai aspettando?
Stavo finendo di ascoltare questa fantastica melodia. Però volevo proprio finire di ascoltarla.
Ok.
Però perché ti sei un attimo anche impallato e allora stavo anche
la
cercando di capire se...
Okay.
No, può bastare. Oh, socio, ma siamo di nuovo qui anche oggi, questo sabato 3 febbraio 2024, la Finance non vi abbandona mai con le nostre news su cose della settimana. Questa settimana ce ne sono tantissime, presentato da Marco Costanzo e Simone Taverna. Vi spulceremo qualcosa a livello macroeconomico e qualcosa riguardo alle criptovalute, visto che qua abbiamo il massimo esperto
Bitcoin della storia
dell'umanità.
Di Verolengo,
e detto questo
Verolengo,
io vi ricordo che potete ascoltarci ovunque, letteralmente ovunque, soprattutto su Spotify, dove potete lasciarci una recensione, seguirci, ma soprattutto le 5 stelle, domande, commenti, schiaffi a distanza, donazioni, quello che vi piace di più. Però sappiate anche che se andate sul nostro sito potete partecipare alla più fantastica challenge presente nel mondo di internet dei podcast, dove se voi ci fate una donazione la più alta possibile, cioè dal milione di euro in su, potete partecipare ad avere le nostre fantomatiche mutande. Dimmi, dobbiamo estrarre?
Bravo, cioè noi estrarre, il vincitore è quello che ha fatto la donazione più grande, l'hanno superata, perché quella dell'altra volta, sai che te l'ho detto che era per, alla fine non so se te l'ho detto, comunque era per me, non per il podcast, perché a te non ti caga nessuno.
Allora non vale.
No, però comunque qualcuno si vede che è preso dalla foga di voler essere il numero uno, ha vinto. E quindi grande Pierpaolo, Pierpaolo numero uno. Socio,
spiego solo come funziona, perché sennò non
spiega come funziona.
Magari chi ci è arrivato adesso, giusto velocemente, praticamente se andate sul nostro sito e volete accedere al potenziale acquisto delle nostre fantomatiche mutande in lino di Mumbai, che dicevamo prima, dovete semplicemente fare una donazione. Noi alla fine del mese vedremo qual è la donazione più alta e la donazione più alta avrà diritto all'acquisto delle mutande del boxer di
Bravissimo.
Aloha Finance tanto desiderato.
Aloafinance.it, il boxer più inedito della storia dei boxer, costa più di un boxer di Ermenegildo Zegna, ma li vale tutti perché aiutate a sostenere il podcast finanziario più irriverente d'Italia. Socio, io direi che o chiudiamo qua la puntata o finalmente iniziamo a parlare di cose finanziarie.
Dobbiamo.
Cosa mi dice?
Che per noi possiamo cominciare, perché questa settimana sono successe tantissime cose a livello mondiale, quindi dobbiamo anche andare lì a stringere, sennò noi vi tedieremo fortissimo con i nostri dati, perché di dati oggi ce ne sono tanti, quindi preparatevi. Mm-hmm. E possiamo, se vuoi iniziare, se ti va possiamo iniziare.
Ma sì, tagliamo la testa al toro, dai, partimi dall'America, tasse di interesse che ci spariamo.
Subito tu la vuoi.
Subito l'argomento caldo.
Molto bene, molto bene. Allora sì, perché allora abbiamo visto, prima di partire totalmente con i tassi di interesse, ti volevo fare anche un piccolo discorso sulle varie curva dei tassi che abbiamo visto nell'ultimo periodo anche leggermente risalire, leggermente. Però ormai si tende a scontare, come abbiamo già visto in tanti episodi che abbiamo detto, a scontare un ribasso, un taglio dei tassi di interesse. Questo lo vediamo non soltanto da quello che gli investitori pensano, ma lo vediamo anche dai dati effettivi, perché a parte la Fed, che lo diciamo subito così tagliamo come detto la testa al toro, lascia invariati i tassi di interesse al 5,5, quindi come da aspettative, non li alza più. Ma la cosa interessante è che se noi andiamo a vedere l'asta dei buoni del tesoro con scadenza a 6 mesi e a 3 mesi, vediamo che anche in questo caso il tasso precedente era più alto rispetto al tasso attuale. Questo vuol dire che la curva effettivamente dei tassi sta avendo continua ad avere una piccola discesa. Questo può anticipare quello che il mercato un minimo si aspetta, non di tantissimo, perché quello a 3 mesi comunque era un 5,225%, l'attuale ha un 5,210%, e invece quello a 6 mesi ha un 5,02% a un 4,98.
Madonna,
esatto, vedi che a prescindere questi dati dei tassi di interesse ci permettono di avere una visione anche più o meno futura. Sembra che si stia andando lì, sembra che ci sia effettivamente una rientranza anche soltanto a livello di aspettative, così le aste ci dicono. Ma lo vedremo, come avevamo fatto il discorso anche sull'Italia, perché anche sull'Italia sui bot BTP avevamo fatto questo discorso qui, che abbiamo visto che nel tempo stanno scendendo. Ma veniamo un pochino a noi, perché come ti ho detto prima, ragazzo mio, si fissa il tasso di interesse per la quarta riunione consecutiva al 5,5%, che comunque rimangono ai massimi praticamente degli ultimi 22 anni, e diciamo possiamo definirlo abbastanza restrittivo. Direi di sì. Esatto, infatti loro dicevano sempre mantenere una politica restrittiva per un periodo di tempo abbastanza lungo per far sì che l'inflazione scenda nuovamente a target, e quindi al 2%, che noi diciamo probabilmente non è così semplice portarla al 2%, ma vedremo. Resta il fatto che nonostante ciò la banca centrale dà un piccolo segnale indicando appunto che ha terminato effettivamente di aumentarlo, ci dà questo ok definitivo, ma chiarisce anche che comunque non è pronta all'inizio del taglio, nel senso che sarà opportuno effettivamente ridurre diciamo l'intervallo, andare lì, l'intervallo obiettivo si chiama, che è praticamente mantenere diciamo la politica proprio restrittiva affinché ritorniamo di nuovo al 2%.
Sì, le parole di Powell infatti sono state: non è che dobbiamo toccare il 2%, dobbiamo stare e rimanere al 2%.
Esatto.
E quindi alla fine anche lui ha usato delle parole un po' dure, anzi addirittura ha proprio detto "It's not likely that we will like cut the interest rate". Se stai a guardare infatti le previsioni degli analisti, sì che comunque in un qualche termine prevedono un taglio dei tassi, ma sono passate da un mese fa, l'11% un mese fa diceva che avremmo tenuto i tassi invariati, il resto andava per il taglio, adesso siamo al 60% che dice che rimarremo invariati. E quindi dopo quest'ultima riunione, insomma, le sensazioni sono un po' quelle che anche alla prossima ce lo prendiamo nel cucù, perché ce lo prendiamo nel cucù, nel senso non vediamo questo taglio che i mercati stanno scontando già da un po' di tempo, perché Powell ha detto, oh, prima vogliamo vedere che tutto effettivamente rimane al 2%, poi iniziamo a tagliare i tassi di interesse, che se no... facciamo il
casino. Ti do ragione, infatti parole sue, dice che l'inflazione appunto è ancora troppo alta e diciamo che i progressi che sono stati fatti non è giusto che vadano svaniti o vanificati soltanto per fretta, no? Diciamo così. E rispondendo effettivamente alle domande, addirittura ci dice che in modo esplicito che ritiene improbabile un tasso, cioè un taglio dei tassi a marzo, diciamo che, quindi anche quando noi dicevamo un possibile taglio a marzo, al momento ci sembra abbastanza lontano, anche l'ha detto lui, quindi probabilmente andremo più avanti. Esattamente. Si esprime anche per quanto riguarda la crescita economica degli Stati Uniti e dice che c'è molta strada da fare prima di dire che appunto si è raggiunto un soft landing effettivo. Secondo lui non è ancora definitivo il soft landing, quindi potremmo
andare a incappare.
Piace questa
cautela che ha, mi piace.
Esatto, no, almeno non ci dice così, non è così, perché non è così semplice. Ma, però comunque perché... si dice positivo dei progressi di questi dati che sono usciti. Perché
anche perché lui lo sa che casomai iniziasse a parlare un po' troppo euforico, i mercati partono con una fiammata che l'inflazione gli ritorna al 3%, al 4%, e poi lui deve piangere e quindi dice no, non ce l'abbiamo ancora fatta, per favore, non fate stronzate, non premete buy.
Esatto, e infatti dice noi non stiamo affatto dichiarando vittoria, pensiamo che ci sia ancora molta strada da fare. Questo è quello che Jerome Alfonk, esatto, con molta umiltà
per Powell,
si è nascosto sotto le ciabatte di Biden.
Questa immagine tutta tua che mi piace avere. Allora, visto che mi hai parlato di questa cosa dei tassi di interesse, non so se hai sentito dall'altra parte le parole di Jamie Dimon, il nostro CEO di JP Morgan.
Socio, non sbaglia mai. Quanto è longevo?
Socio, preoccupatissimo per il debito USA il ragazzo, eh?
Non ha tutti i torti.
Ha fatto infatti una bella comparazione con la crisi che c'era stata nel 1980, dove ti ricorderai l'inflazione a doppia cifra, tassi di interesse alle stelle, mondo che, oh mio Dio, moriremo tutti. Sì. E però ha fatto notare come lui da lì ne fossimo usciti, ma con una situazione in cui il debito pubblico era, socio, il 35% del PIL. Oggi il debito pubblico americano oggi è il 104%.
104 e si prevede una che cifra a caso? Sarà la stessa di Biden?
Salutiamo Biden,
presidente, un presidente e una percentuale, una garanzia.
Un saluto al presidente Biden, che so che ci ascolta.
Ciao.
E quindi insomma lui si dice preoccupato, si dice ehi, guarda che qua la situazione l'è mica così tranquilla, e quindi effettivamente ci sono preoccupazioni,
ne?
Anche perché vabbè, adesso poi non so se anche te ne parlerai, comunque quando ci sposteremo nell'altro continente stanno accadendo anche cose in Cina che non fanno proprio rassicurare i mercati finanziari sull'andamento.
Diciamo che sì, allora
borse.
Non ho preparato proprio il discorso su Evergrande, se è quello che ti stai riferendo, che ormai ha praticamente... Ho visto liquidazione perché non riesce a rispettare i crediti, i debiti che ha nei confronti dei creditori internazionali. Sì. Quindi c'è un'operazione di liquidazione ormai, perché tanto non si può più fare niente. E anche questo, diciamo che non aiuta la Cina, mettiamola così. Quindi,
socio, 300 miliardi di debiti.
Capito.
E io vi ricordo che il sistema, l'industria immobiliare cinese fa il 30% del PIL. Il 30%. Sicuramente sotto sotto ci sono altre cose che magari sai un po' più, ma sì, adesso ci parlano di Evergrande, così ci focalizziamo lì, poi magari che non so, stanno facendo cose per quanto riguarda, che ne so,
sì, ma io sono fiducioso della Cina,
robe varie. La Cina, quindi, esatto, non la prenderei troppo sullo mio Dio moriremo tutti,
no.
Anche perché è una notizia che il mercato ha abbastanza scontato, nel senso,
la Cina
il
scende
mercato
da 2 anni ormai, ragazzi, capito? Cioè, non, e sta continuando a crescere.
Hai visto cosa hanno fatto?
Hanno
emanato una nuova regolamentazione per dire basta fare short selling. Avete cagato un cazzo.
Cina?
Sì.
Ah, ma dai, mi mancava.
Sì, allora, adesso non penso sia ancora entrata in vigore e non penso sia proprio una chiusura totale di qualsiasi short selling. Però sì, in linea di massima vogliono smettere, visto che, insomma, è da non lo so quanti anni che l'indice cinese sta continuando a scendere, hanno proprio detto basta fare vendita allo scoperto, se volete potete comprare, se quello che avete comprato non vi piace potete venderlo, ma basta fare short selling, cioè vendita allo scoperto, perché ci state facendo andare dal fondo schiena, quindi basta, vi prego, mettiamo una bella legge. Bella questa
molto
cosa,
bene,
che
molto bene.
Il mercato è libero fin tanto che va bene, quando va male basta la speculazione è bella quando va verso l'alto, quando va verso il basso non è più bella,
certamente, mi sembra giusto. No, hai detto bene, hai detto una cosa interessante, effettivamente è così, vedremo anche le evoluzioni di come andrà. Io sono abbastanza convinto che sicuramente ci saranno ripercussioni, perché tutti i beni relativi a Evergrande di possessione, cioè di possesso, cioè suoi, avranno, se la società è in liquidazione, saranno praticamente liquidati a pochissimo, cioè, e questo qua ovviamente per gli investitori internazionali, che sono tantissimi, sarà probabilmente un problema, e quindi mettendoli in liquidazione vedremo un po' anche nel futuro che cosa ci porta. Io resto positivo nel lungo periodo sulla Cina, perché abbiamo visto scendere così tanto, i dati comunque ci danno ragione, sicuramente ci sarà un rallentamento, ma vedremo poi che succede. Cioè, noi siamo preoccupati degli Stati Uniti, che continuano a crescere, hanno un debito enorme, falliscono banche, però la Cina, che per carità ha tutti i suoi problemi e tutto quello che vuoi, perché ne ha, va bene, siamo d'accordo, però che comunque continua a crescere, ha un'inflazione ridicola, e tutto quello che vuoi, ci fa talmente paura, ma ci fa paura solamente perché il suo mercato sta scendendo e non sta salendo, perché se il mercato fosse in linea retta come l'S&P avremmo detto sì, tiene su l'economia, però questi sono i miei pensieri personali alla fine.
No, ma è vero. Vedremo. Poi hai detto una cosa giustissima, in America dove le banche falliscono, non so se hai visto la banca di New York Corporate Bank, ho 2 giorni meno 60%,
capisci?
C'è una banca, c'è renditi
però
conto.
Però c'è fiducia.
C'hai capito? Com'è possibile?
Sì.
Che poi è bellissimo che mentre la banca crollava Bitcoin saliva in quel... se andavi sul grafico 15 minuti vedevi la banca che scendeva, Bitcoin che saliva, ed era una goduria per gli occhi. Però cioè, questa cosa fa veramente impressione, cioè, continuano a fallire le banche, però niente, imperterriti, i mercati finanziari se ne sbattono. Tra l'altro stavo giusto guardando oggi l'ETF sull'MSCI World, quindi sui paesi sviluppati, e lo stavo rapportando proprio all'ETF sui mercati emergenti. Dei mercati emergenti, una cacata di ETF, non si sta muovendo, fermissimo, stoppuso,
sì,
proprio.
Fa schifo.
E invece paesi sviluppati sta volando.
Io ti devo dire la verità, anche ce l'ho in portafoglio per diversificazione, i miei ETF sono effettivamente, almeno quelli relativi a investimenti di lunghissimo periodo, e non in stock picking, sono mercati emergenti principalmente e mercati sviluppati. E ti devo dire proprio la verità, uno è sopra di tanto, anche del 20%, l'altro è praticamente quasi sempre in pari. Quindi effettivamente ti do ragione. Diverso però è per, non so se l'hai notato, questo devo dirlo anche perché l'ho studiato da un video di Marco Casario, quindi gli diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Vai.
E praticamente ha fatto il confronto con il mercato di bassa capitalizzazione. Non so se hai visto il video americano.
Ah,
questo è un po' un excursus.
Non l'ho guardato
però.
Tutto, però sì, che parlava del Russell 2000, parlava delle small cap.
Esatto. Perché effettivamente è una cosa che si notava già comunque, ma lui l'ha spiegato decisamente bene. Quindi se andate a vedere questo video perché è interessante. Cioè il price earning delle più grandi sette, quindi stiamo parlando di Nvidia, eccetera, eccetera, è di circa... Sì. 53, comunque altissimo, sì, rispetto al mercato normale, quindi all'S&P che è di circa 20. Adesso vi do dati non arraffazzonati, ma comunque sono all'incirca, poi lui appunto ve li dice nel dettaglio. E invece quelli, il price earning relativo alle aziende di piccola capitalizzazione, quindi alle small cap, è di circa 13, quindi sono le più abbordabili in questo momento,
sottovalutate,
stiamo vedendo,
sì,
esattamente, e che possono dare rendimenti decisamente più alti rispetto al, in questo momento, delle S&P. E sembra che i capitali si stiano anche spostando verso quella direzione, perché possono dare effettivamente delle cose incredibili. Quindi anche questo bisogna, si può pensare di guardare, quindi il, sì, le small cap piuttosto che i mercati emergenti, se si vuole, diciamo, aggiungere qualcosa per qualche rendimento un po' più alto. Ricordiamo la volatilità, ovviamente, che sicuramente essendo più, sì, di bassa capitalizzazione hanno una volatilità decisamente più grande, quindi le oscillazioni di prezzo possono fare anche un po' più paura. Però è interessante, andate a vedervelo,
sì,
perché studia,
sì,
bene.
Sì, condivido in pieno il ragionamento. E anche, tra l'altro, vabbè, socio, parlando delle magnifiche sette, non so se hai visto gli earnings che sono usciti, ma hanno devastato di nuovo le aspettative. Questi continuano a fare fatturati da mille una notte, non li si ferma.
Continuano a crescere, pazzesco, nonostante tassi alti, nonostante tutto quello che vuoi, nonostante il rallentamento dell'economia, a livello di prestiti, eccetera, loro continuano.
Vedevo l'altro giorno un grafico che metteva in relazione Bitcoin tipo ad Apple e diceva, pensa negli anni, tipo, ma anche solo, che ne so, 2014, 10 anni fa, dire a qualcuno, o comunque anche un po' prima, insomma, comunque quando Apple valeva un trilione, arriverà a 3 trilioni, cioè diceva, vabbè, ma nessuna società al mondo può arrivare a 3 trilioni, è impossibile.
E invece ora... Cioè,
hai capito? Cioè, queste società qui... noi non lo sappiamo, ma chissà tra 100 anni cosa ne sarà di Apple, cioè, capito?
No, è follia. Secondo me certe società diventano proprio dei veri e propri stati, saranno un giorno.
Ma infatti... non lo so, cioè, se devo pensare che un giorno Apple possa fallire, dico, bah...
È strano.
Cioè, piuttosto la vedo smembrata in diverse società più piccole, però... Cioè, com'è possibile pensare che qualcuno che ha una quota così grande di mercato e fa, non ti dico monopolio, ma quasi, adesso cos'era l'altro giorno, ma ha superato le vendite
di Samsung? Sì.
Cioè, come fa a smettere di, tra virgolette, diciamo, di crescere? Se la popolazione mondiale aumenta, cioè, ci vuole veramente una fase in cui le borse smettono di crescere in generale. Chissà se mai lo vedremo, perché ne parlavo anche lì col mio amico argentino, no? Che parlavano di investimenti.
Cioè,
se tu compri e dimentichi, è praticamente impossibile perdere soldi, praticamente, sì, impossibile, a meno,
esatto,
che non sei proprio sfigato, che hai comprato al picco di mercato, però te la sei anche cercata quando il mercato era veramente al massimo del massimo. E allora, se sei nell'annata sbagliata, magari ti fai, l'abbiamo già detto diverse volte, quei 15-20 anni di nulla. Però è una finestra di tempo molto ristretta. In tutte le altre finestre di tempo, se tu compri e tieni, non hai mai perso soldi. Cioè, il mondo ha sempre continuato ad andare verso questa crescita che, però, adesso senza poi entrare in discorsi più complessi, è cresciuto grazie a tutto questo debito che si sta accumulando nei confronti di noi stessi, quindi
chi lo sa.
Se arriverà un'altra grande depressione, tipo 10 anni di non crescita, e noi siamo qui tutti a parlare di investimenti,
a mangiare ciabatte.
Socio, ci dobbiamo mangiare poi le briciole di pane insieme ai piccioni, ti vedo in piazza San Marco a te a beccare in tiro. Bravo, facendo così, facendo esattamente. Come piccione esatto. Avresti un futuro. Guarda, come consulente non lo so, ma come piccione è veramente
come
forte.
Piccione di sicuro, tu dici. No, hai ragione. Vabbè, senza andare a disperarci e a fare un po' a fare gli apocalittici, ti direi, se per te non è un problema, di spostarci nella zona nostra del mondo, se non hai altro da aggiungere o volevi aggiungere qualcos'altro. Vai.
Ho una cosa che succede in America, ma te la uso. Ma guarda, te la userei quasi poi dopo per fare il passaggio al mondo cripto. Te la uso poi dopo.
Solo così per dare, diciamo, per smettere di tediare i nostri ascoltatori con i dati.
Scusa.
Vai.
L'Arabia Saudita è entrata nei BRICS, visto che abbiamo parlato di mercati emergenti.
Soldi.
È successo.
Soldi che arrivano.
Petrolio. Che poi l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi sono due cose diverse. Sì?
Sì, che io sappia sì, poi non voglio
me
fare
devo
lo strafalcione.
Socio io la geografia, così. Io so solo delle industrie siderurgiche e barbabietole da zucchero.
Anche
il resto non lo so, devo studiare un po' la geografia.
Lo comprendo decisamente, lo comprendo.
Ti dico solo che ancora non ho approfondito io Gaza, Hamas, non so ancora cosa è successo, perché e quale stato è messo dove, ti dico solo quello.
Ok, perfetto. Okay. C'è una striscia e combattono dentro quella striscia che non
sì,
è di
ma
nessuno.
Non ho capito chi, perché, come, quando. Però ti posso dire che il prezzo del petrolio è sceso perché sembrava arrivasse un armistizio e il petrolio ha fatto anche due belle candelozze ribassiste. Visto che
e poi non è arrivato, non è arrivato,
petrolio,
non è arrivato niente, diciamo.
Non è arrivato,
figurati.
Niente. Nulla, comunque sì, possiamo passare in Europa.
Molto bene, perché sono successe anche qui diverse cose, escono diversi dati, esce l'inflazione nel nostro bel paese, ma anche in Germania, escono dati di PIL, i tassi di disoccupazione, quindi adesso cerco di dirveli a grandi linee così da non farvi fondere il cervello, per poi andare un po' più nel dettaglio per quanto riguarda il PIL delle nostre nazioni europee e anche dell'Eurozona. Perché come stagniamo noi, ragazzo mio, non stagna nessuno.
Ma socio, degli stagni, ma belli grossi.
Siamo degli stagni. Allora, variazione, tasso di disoccupazione tedesco che si attesta a un 5,8% rispetto a un 5,9% di cui si aspettavano, ma rimane stabile rispetto al mese scorso, che anche lì era di un 5,8%. Quindi... detto questo, abbiamo anche il tasso di disoccupazione mensile italiano, ok? E devi sapere che in Italia scendiamo a un minimo di 7,2% rispetto a un'aspettativa del 7,6% e a un 7,4%.
Guarda come
del
troviamo
precedente.
Lavoro, ma allora cosa vi lamentate?
Socio, hanno tolto il reddito, questo è il...
Esatto, sì.
Secondo me è parte integrante di questa manovra. Finalmente la gente comincia a lavorare e non sta a casa. Ma detto questo, noi non siamo nessuno per giudicare le persone e invece sì, lo facciamo lo stesso. Esce l'inflazione per quanto riguarda la Germania, che diciamo così tanto per 2,9% rispetto a un 3% dato previsionale, 3% delle aspettative, un 3,7% precedente, quindi anche la Germania sta andando piuttosto bene, anche se se ha i suoi problemi, perché sai che ci sono i trattori per strada. Non so se hai sentito che in Europa in giro ci stanno
i trattori. Ho visto che c'è un po' di problemi, sì.
Esatto. Quindi nonostante questo, diciamo che procede così. Ma prima di passare al nostro bel paese, ti parlo qualcosa riferito al PIL delle varie nazioni, perché nel 2023 il PIL italiano aumenta dello 0,7 rispetto al 2022 e diciamo che è leggermente minore rispetto a quanto previsto dal governo, che era uno 0,8%, ma questo era già stato preannunciato dal nostro ministro Giorgetti, che aveva appunto segnalato quello che poteva essere un rischio, no? A causa dello scoppio della guerra in Israele e Hamas. Quindi ce lo aspettavamo, è andato abbastanza bene, 0,7. Germania invece ci chiude al ribasso, quindi meno 0,3% del PIL tedesco nel quarto trimestre del 2023, sceso rispetto a quello precedente. E invece in Francia aumenta però meno del previsto, che chiude comunque a uno 0,9, crescita annua che si stimava invece l'1%. Nel 2022 il PIL cresce invece del 2,5, vabbè, ma questo ricordiamo che nel 2022 era cresciuto tanto anche per effetto del grosso calo avuto precedentemente rispetto, cioè con il coronavirus e le varie chiusure, quindi la crescita è stata, diciamo, sì, più facile rispetto agli anni precedenti. Comunque continuiamo ad avere una crescita. Adesso la difficoltà saranno gli anni a venire. Se noi oggi cresciamo dello 0,7, io voglio vedere se negli anni difficili riusciamo a crescere di nuovo della stessa cifra, ma questo alla fine è tutto,
sarà divertente,
relativo, esattamente. Ti dico ancora il PIL per quanto riguarda il quarto trimestre del previsionale per quanto riguarda l'Europa, che rimaniamo stagnati, anche se ci aspettavamo un meno 0,1%, siamo a uno 0.
Aia.
Esatto, il dato precedente era di un meno 0,1. Il dato annuale invece è leggermente in aumento, ma rispetto all'anno precedente, che erano cresciuti tra virgolette di uno 0, adesso siamo un 0,1 dato previsionale. Quindi questo è stato un problema. Diciamo che è sempre una stima flash preliminare, e di conseguenza vediamo un po', crescita zero, ma vedremo nel futuro. Adesso volevo parlarti giusto due secondi della nostra cara Italia, perché esce
tutto il tempo che vuole per l'Italia, socio. Dopo che abbiamo vinto gli Australia Open a Melbourne, ci devono proprio tutti guardare dall'alto al basso. Che poi la gente si lamenta
da un austriaco, poi oltretutto, però cioè Sinner è nostro amico, sì, per carità, però non è, cioè, nel senso noi non vinciamo mai un cazzo.
Aspetta, da un austriaco che vive a Monte Carlo, quindi con l'Italia,
capisci,
non c'entra praticamente più niente. Io
però,
amo le persone che, socio, hanno scritto nei commenti. Perché poi ovviamente l'italiano si indigna quando scopre che Sinner non paga le tasse in Italia.
Certo,
ecco,
figurati,
questa è colpa dello Stato che glielo permette. Ma scusa, ma perché io devo fare beneficenza? Ma cosa volete? Ma io non vivo lì, perché devo darvi i miei soldi?
No, ma non ha senso, non ha senso. Infatti
lo Stato gli permette di non pagare le tasse, questo non va bene. Ma scusa, ma saranno fatti i suoi se vive a Monaco? Ma non lo so.
No, no, ma tanto l'italiano è così, non va. E poi leggo anche i commenti, perché lui ha detto: io non verrò a Sanremo. Non so se hai letto la polemica. Non andrà,
no,
a Sanremo, era stato invitato a Sanremo da Amadeus. Ah. E ha detto: passaci a trovare a Sanremo quando vuoi, decidi tu. Cioè, nel senso, noi ti teniamo aperte le cose.
Sì.
E lui ha detto: io non sarò a Sanremo, perché quando ci sarà Sanremo, io sarò già a lavorare. Cioè, io questa frase per me è stata un ah, cioè, apriti cielo, che bello, no? Nel senso, un ragazzo del 2000 che non gliene frega un cazzo, l'unica cosa che pensa è allenarsi per diventare il numero uno al mondo, e non gliene frega un cazzo di Sanremo. Le persone indignate: ma dalla Meloni ci va. Io quando leggo queste cose dico: ma scusami, ma che cazzo dici?
Loro hanno il calendario di Sinner, vedi doveva allenarsi, invece è andato dalla Meloni. Guarda,
cioè, va dalla Meloni, non va da Sanremo. Cioè, ma vedi che le persone in Italia non meritano, no? Cioè, tu devi lavorare se vuoi diventare il numero uno. Non gliene frega un cazzo la gente di Sanremo. Qualcuno lo può dire che Sanremo è sopravvalutato? Basta,
Madonna,
non un cazzo
mia,
a nessuno. Vabbè, detto questo, torniamo al nostro bel paese, perché c'è l'asta di BTP a scadenza di 10 anni e anche quello a scadenza di 5, anche in questo caso un rendimento che passa dal 4,17 a un 3,69 dei 10 anni e dal 3,61 al 3,14 dei 5 anni, quindi anche in questo caso vediamo scendere il rendimento effettivo, che ci conferma che ancora oggi investire in obbligazioni non è malissimo, ma diciamo che il punto clou che è stato tra virgolette quest'estate è ormai passato, quindi i rendimenti cazzuti delle obbligazioni, che ho visto BTP a scadenza anche lunghissima fare il 20% in pochissimo tempo, e sono stati rendimenti incredibili anche per recupero di minusvalenze. Quindi chi segue il podcast da un po' di tempo, dicevamo,
bravo,
che aveva senso investire in obbligazioni, anche se non sono consigli finanziari. Perché? Perché da quel momento in poi, ovviamente parlando, i tassi non sarebbero potuti crescere per sempre, e quindi sarebbe stato un rendimento sia per quanto riguarda la cedola, sia per quanto riguarda il prezzo di acquisto del BTP, che era sicuramente sotto 100 visti i tassi alti, e con una possibile discesa dei tassi, come stiamo vedendo anche ora, anche se la BCE non taglia, i tassi stanno scendendo, i prezzi dei vostri BTP lievitano verso l'alto, ma in maniera anche importante. E quindi
si poteva
fare questa manovra, ecco, noi l'abbiamo detto e volevamo dire che ve l'avevamo detto, così almeno non potete dire che Aloha Finance non avverte. Detto questo, esce anche la stima, esatto, escono anche i dati per quanto riguarda l'inflazione italiana, che su base mensile arriva a uno 0,3 rispetto a uno 0,2 del mese precedente, ma comunque al di sotto delle aspettative, uno 0,5. Invece per quanto riguarda su base annua, da uno 0,6 del precedente si passa a uno 0,8, un po' come ci si aspettava, e cioè nel senso ci si alza un po' rispetto al dato precedente, ed era in linea con le aspettative, ma le aspettative dicevano addirittura un 1-1, quindi siamo al di sotto delle aspettative, ma di più rispetto al mese precedente. Detto questo, i dati riguardo all'Istat, che non sono ancora quelli effettivi ufficiali, ma sono quelli previsionali, lo ricordiamo, che quelli ufficiali ridiremo in un futuro quando usciranno, questa accelerazione dell'inflazione si deve principalmente ai prezzi dei trasporti, che passano da un 3,7 a un 4,3, i beni alimentari non lavorati da un 7 a un 7,5, e invece abbiamo ancora una diminuzione dell'energia, sì, ma meno rispetto ai mesi precedenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che i mesi precedenti l'energia era scesa di tanto mese per mese, adesso si sta alleviando questa discesa, quindi si passa da un 41,6 a un 21,4, che comunque è un'enorme discesa, ma comunque sia loro ci dicono questo. Quindi anche i prezzi relativi ai servizi dell'abitazione da un 4,2 a un 2,9, beni durevoli da 1,5 a 1,08. Quella invece al netto degli energetici e degli alimentari freschi cala ulteriormente da un 3,1 a un 2,8. Anche quella al netto dei soli beni energetici passa da un 3,4 a un 3,1. Quindi siamo comunque in discesa rispetto ai dati, ci può stare. L'indice di armonizzato invece dei prezzi al consumo, diciamo che registra una flessione dell'1,1 mese su mese e una crescita di 0,9 anno su anno. Quindi questi sono i dati per quanto riguarda, un po' più scorporati per quanto riguarda l'Italia. Ultimo, ma non e poi ti lascio parlare anche di Bitcoin, non per importanza, perché parliamo dell'IPC previsionale dato dall'Eurostat, quindi dell'Europa, che, ragazzo mio, su base annuale si attesta un 2,8 rispetto a un 2,9 precedente, anche se ci aspettavamo un 2,7. Quindi l'inflazione continua la sua discesa, un po' di più rispetto alle aspettative, ma comunque siamo tra virgolette in linea. Abbiamo un aumento annuale appunto del 2,8% a dicembre del 2020 rispetto al 2,9 di dicembre 2023, che però è stato, diciamo, la componente di cibo alcolici ha avuto la crescita più rapida in questo caso, quindi 5,7% rispetto a gennaio. Questo, la gente comincia a mangiare e ad alcolizzarsi per non pensare a quello che succede fuori.
Il dato questa core è la spiegazione invece tecnica.
Che esclude cibo, energia e alcol, quindi questo dato core evidenzia poi un incremento del 3,3 su base annuale. Questi sono i dati previsionali, appena avremo dall'Eurostat dei dati più dettagliati e ufficiali, poi ne parleremo bene e vi daremo le giuste spiegazioni. Comunque, diciamo che è successo, sta settimana è stata dura.
Sì, mamma mia. Però cioè, noi comunque ci difendiamo, siamo troppo forti, non si
noi
spiega.
Noi non vogliamo mai,
che
mai.
Che forti. Allora, socio, io ti passo a Bitcoin con due notizie un po', diciamo così, che stanno a cavallo, no? Che galoppano. La prima
ascolto.
Riguarda un certo fondo che è stato chiuso. Sto parlando del fondo, te ne avevo già parlato in passato, di Jim Cramer. Sai che avevano fatto un indicatore che praticamente diceva, siccome sto qua, che è appunto lui è l'host di un programma finanziario famoso, Mad Money, mi pare in America, e lui ogni volta che diceva sta cosa sale, quella cosa scendeva, ogni volta che diceva scende, saliva, e quindi avevano fatto un indicatore dove praticamente investivano al contrario delle sue previsioni.
Ma funzionava?
Io non lo sapevo. Socio, hanno veramente creato un fondo, fondo ha raccolto 2.4 milioni,
Okay,
adesso a distanza di 10 mesi ha dovuto chiudere perché sotto del 15%.
Quindi alla fine un po' aveva ragione, ogni tanto qualche
e
ragione ce l'ha.
Quindi, socio, alla fine Jim Cramer in tutte le sue mille peripezie, alla fine della fine... Ma allora, adesso togliamo il fatto che... Cioè, chi è che ha messo dei soldi in questo fondo?
Vabbè, socio, 2,4 milioni, cioè niente alla fine.
No, ho capito, però comunque magari ci sarà qualcuno che ha messo quei 100-200 mila euro. Cioè,
sì. Vabbè, suppongo pochi e chi ne ha veramente tanti, perché
quanti soldi da buttare devi avere per mettere i soldi in un fondo che fa il contrario di quello che dice una persona? Cioè, che strategia di investimento è?
Vabbè, io lo farei e ne avessi tanti, sono sincero.
Ma veramente?
Cioè, io investirei in cose strane. Sì, Sì. Giusto così per provare.
Tutto in polli.
Non ti dico che sono, non ti dico che sono i miei animali preferiti, perché mi fanno, cioè, non provo tenerezza niente per loro, però li stimo subito sotto la, esatto, subito sotto le mucche, subito sotto. Quindi,
sotto la mucca abbiamo il pollo. Invece io al primo posto metto la marmotta. La marmotta, cioè, l'animale è più vero, sottovalutato del mondo.
Ma anche perché comunque guarda che sono gli animali che più si avvicinano ai dinosauri, cioè va un certo rispetto con le galline e i polli. È giusto, cioè,
so
loro sono i più
vicini. Però
più
se tu pensi che sia il pollo, non so, che ricerche hai fatto, se hai guardato Mela Verde, cosa hai guardato.
No,
vabbè,
fidati, è così. Solo che hanno sbagliato qualcosa, forse, perché poi sono diventati. Cioè, un giorno se si incazzano, sono tantissimi nel mondo, diventano tutti T-Rex.
Questo è vero. Inutili, siamo perché fottuti, non sanno volare. Comunque, socio, comunque, cioè, tu ti identifichi troppo nel pollo, perché nasci uccello e poi non sa volare, sei tu. Perché sono talmente stupidi che non sanno che loro dovrebbero volare. E sei tu, tu sei proprio il pollo.
E per quello si chiamano polli. Non fare il pollo.
Per quello.
Non lo so. Però hanno un'utilità importante. Cioè, secondo me.
Vabbè, sì, ci si fa. Io sto mangiando solo quello.
Pollo e uova,
niente.
Cioè, è la cosa migliore del mondo. Esatto. Se si estinguono i polli, siamo fottuti.
Comunque, tolto questa disamina sui polli, tolto Jim Cramer, che insomma si è dimostrato un trader veramente in gamba, è uscito il report dei guadagni di Tether del 2023, soprattutto dell'ultimo trimestre. Socio, tu dirai, Tether, una società che emette stablecoin, quanto mai potrà guadagnare? 2023, 6.2 miliardi, di cui 2.85 miliardi di profitto netto.
Cazzos.
Profitto netto, comparati ai 2 miliardi di Goldman Sachs dell'ultimo trimestre. Sai qual è la cosa divertente? Che Goldman Sachs ha 48.500 dipendenti, Tether ne ha 60.
Beh, magari hanno costi diversi, strutture societarie diverse.
Socio, Tether ha fatto 6 miliardi e 2 nel 2023 con 60 persone.
Cos'è Tether?
Anch'io quanto sei ignorante.
Socio, io
USDT, la stablecoin USDT.
Ah, praticamente, ok, USDT.
Allora, l'ho spiegato anche in un video, ma ve lo ripeto. Quando noi compriamo USDT, noi li compriamo sul mercato secondario, quindi da qualcuno che li ha già comprati dalla società. Perché Tether cosa fa? Tether emette USDT sulle varie blockchain quando tu in cambio gli dai un dollaro fiat. Lui ti emette un dollaro USDT sulla stablecoin. Sì,
cioè, deve
blockchain
essere controbilanciato da un dollaro.
Bravo,
cioè deve esistere un dollaro per ogni Tether emesso. Ok, giusto per
esatto,
far capire.
Esatto, non solo, perché Tether si scopre ad oggi che è sovracollateralizzata. Cioè, Tether sta facendo talmente tanti profitti che ha più riserve dei Tether che ci sono in circolazione. Non solo, perché il 90% di questo collaterale è in cash o cash equivalent. Il cash equivalent sono, che ne so, magari quelli messi nei reverse repo, nelle obbligazioni a 3 mesi, quindi in quegli assi, in quei strumenti finanziari che non sono liquidi, ma poco ci manca, cioè sono quasi totalmente liquidità, perché riprenderti i soldi è veramente immediato. E appunto uno giustamente si chiede, ma come fa una società che emette stablecoin, che deve solamente tenere dollari uno a uno, a fare profitto? Perché i vostri dollari non stanno fermi, ovviamente. I vostri dollari vengono messi a rendita, come abbiamo visto, proprio sulle obbligazioni, breve, lungo termine, sul mercato dei reverse repo, ma Tether ha anche investimenti in oro, in bitcoin, in mining farm. E quindi, mentre voi gli date i soldi per dire, vabbè, almeno dammi la stablecoin, loro i vostri dollari li mettono a rendita. Socio, c'è un modello di business allucinante. C'è una società, io penso sia una delle società con i margini di profitto più alti del mondo. Cioè, tu,
una roba
in 60
genere,
cristiani, fare 6 miliardi in un anno, socio, quanti sono? 100 milioni a testa?
Sono tanti.
Socio, ma poi, cioè, non parliamo di fattura, parliamo di profitto netto. Cioè, soldi,
esatto,
tolti i costi e tolto tutto, escono puliti 6 miliardi. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè,
sì, tanto,
non ha senso.
Tanto,
non ha senso.
Proprio tanto.
E non lo so, probabilmente prima o poi, cioè, faranno qualcosa, perché non riesco a vedermi banche appunto come JP Morgan, Goldman Sachs, ma la stessa BlackRock, che è ormai un'istituzione, farsi soffiare questo business da qualcun altro e non metterci zampino, perché è troppo, troppo ghiotta l'opportunità, l'occasione.
Tu hai ragione.
E quindi questo è quanto per quello che riguarda Tether. Allora, socio, ci sono uscite un sacco di cose, troppe cose su Bitcoin. Cercherò di prenderti le principali. Allora, vediamo un po', te le lancio un po' random. Allora,
vai.
Google via di nuovo alle ads su Bitcoin. Adesso BlackRock, tra l'altro, giusto forse oggi o ieri, ha messo tipo col proiettore una promo dell'ETF spot di Bitcoin sul muro di Wall Street. Cioè, io non so se tu hai capito dove cavolo stiamo andando. Cioè, socio, qua arriviamo a Wall Street, ci conquistiamo il mondo. Poi abbiamo avuto anche, adesso vabbè, ci sarà l'FBI che venderà 3.000 Bitcoin che arrivano da Silk Road. È stato scoperto che, udite udite, il governo tedesco, socio, parliamo proprio di niente popò di meno che la BKA, quindi l'intelligence tedesca, quindi il governo tedesco ha 50.000 bitcoin al prezzo di oggi, 2 miliardi e passa.
Wow.
Sequestrati da qualcuno che faceva film pirata, aveva un sito di
solo
streaming,
così li
compro,
questi stronzi, anche io vorrei avere questi poteri.
Tra l'altro, lasciatemi dire che non è che, perché sui Reels gente mi ha detto: ma come hanno fatto a sequestrarli? Bitcoin non era incensurabile. Sì, se però tu glieli dai, te li sequestrano.
Certo.
Perché magari tu dovevi farti 100 anni di prigione, gli dai 2 miliardi di dollari e magari di prigione ti fai un po' meno. Questo è il senso. Oppure se magari qualcuno un poco furbo li mette sull'exchange centralizzato, l'exchange li può frizzare e poi collabora con le forze dell'ordine. Quindi abbiamo anche appunto la Germania, che adesso c'ha un botto di bitcoin. Cosa abbiamo di interessante? Abbiamo una nuova, l'amministrazione Biden sta portando avanti questa nuova richiesta, cioè di dover, per tutte le aziende che fanno mining in America ovviamente, dover dire e specificare il loro utilizzo energetico, quindi da dove arriva l'energia che stanno consumando, quanta energia consumano, eccetera, eccetera, eccetera. Per chi non lo farà, si prevede una multa fino a $10,633 per ogni giorno di mancato invio di questi report.
Catroia!
Ora, sono contento perché da una parte si può portare ancora più trasparenza, però dall'altra dico, ok, innanzitutto siamo solamente in America e quindi ci mangiamo una fetta grande del mining, non è che è totalmente in America,
certo,
tra le più grandi farm sono in America, però ci mangiamo comunque non sono dati totalmente trasparenti, potrebbero un po' falsare la percezione. Un'altra cosa è che, perché mi fai sta cosa qui solo con Bitcoin? Vuoi parlare di transizione green, vuoi che tutte le aziende siano tutte pulite? Allora farlo con tutte le aziende, no? Perché devi farlo solo con le aziende che fanno mining? È un po' un attacco, un po' così, un po' meschino.
Mm-hmm.
Anche perché esce la notizia che i giudici qualche giorno fa se la sono presi con la SEC, perché hanno scoperto che la SEC ha mentito durante una causa su una frode che non c'è mai stata. Hanno fatto questa causa contro un progetto chiamato DebtBox, e la SEC aveva iniziato a dire: stanno chiudendo ingiustificatamente i conti dei loro clienti, stanno scappando coi loro soldi nei paesi esteri, quindi giudici fate qualcosa, bloccateli tutti i conti. I giudici hanno fatto questo ordine restrittivo per i quali appunto hanno bloccato i conti correnti di questo progetto. Ovviamente tutte le persone che erano dentro si sono viste un dump allucinante, il progetto ha perso circa il 50%, perché ti vengono a dire: guarda che il tuo progetto è in causa con la SEC, ti hanno bloccato i conti, eccetera, eccetera. Dopo un po' i giudici scoprono che non era vero. Cioè la SEC aveva fornito queste presunte prove, di cui poi non avevano le prove, perché effettivamente non aveva fatto niente di tutto ciò questo progetto. Cioè, poi sarà comunque una shitcoin, avrà fatto quello che avrà fatto, ma non aveva bloccato i soldi degli utenti, non aveva fatto niente di così. E quindi tu immagina, socio, quante cause sono state magari portate avanti e vinte dalla SEC che si inventava cose. E poi non è che la SEC... Questo è il problema anche che abbiamo in Italia, che non è che se tu chiami qualcuno in causa, ma non so se funziona così, penso anche nel resto del mondo, penso di sì, nel sistema giudiziario, se io porto te in causa e io c'ho abbastanza soldi per tenerti in causa, cioè io ti faccio vendere tutto quello che hai, perché tu per pagarti la causa e non perdere devi sborsare un sacco di soldi. E questa è una cagata pazzesca, cioè... Allora, da una parte, nel senso, se io sono nella ragione, perché io devo farti causa, in più devo pagare tutte le spese legali, se ho ragione, quindi è giusto che anche tu ti paghi la tua parte per difenderti. Dall'altra parte però io posso far causa a tutti quanti, un po' come ha fatto Craig Wright, l'abbiamo parlato qualche puntata precedente quando parlavamo di quel tipo che si finge di essere Satoshi Nakamoto e sta facendo causa a tutti, e poi le persone devono chiedere donazioni per sostenere le cause legali, perché lui c'ha i milioni dietro e gli altri poveri tapini si devono prendere le donazioni perché altrimenti non sanno come andare avanti. E, cioè, è brutto, e pensa la SEC quante cause sicuramente avrà potuto portare avanti e vincere proprio per sfinimento. Visto che abbiamo parlato di donazioni, allora mi aggancio a quest'altra news. Un ragazzo, socio, ha ricevuto 7 bitcoin come donazioni. Adesso tu non ti ricorderai perché sei ignorante nel settore e anche nella vita, però soprattutto nel settore Bitcoin. Ma tanto tempo fa, mentre la Yenlen parlava, c'era un ragazzo che dietro di lei aveva agitato un foglio di carta con scritto Buy Bitcoin, e quindi in diretta nazionale era diventato l'eroe dei Bitcoiner. Cosa ha fatto? Aveva poi detto, eccomi, sono io, vi posto la foto con, sai, il cartello che io agitavo e con il mio indirizzo pubblico. Socio, i Bitcoiner gli hanno inviato in totale, negli 8 giorni successivi a questa cosettina qua, gli hanno inviato 7 bitcoin.
Cioè, dai.
Socio, 7, non è che dici 700 dollari. Hai capito? Cioè, 7 bitcoin al prezzo attuale.
7x4 è 280.000 euro. 7x4 è 28, 240.000 euro. In media, giusto così per dare un numero.
Hai capito?
Vabbè. Donati.
E io che mi sforzo a lavorare, a portare avanti un podcast, a creare contenuti.
Non serve a niente.
Non serve a nulla. Allora, abbiamo poi altre notizielle qua e là. Si cerca di portare avanti anche un Bitcoin ETF ad Hong Kong. Probabilmente, insomma, qualcosa vorranno iniziare a fare per non vedersi portar via tutti i capitali dagli Stati Uniti. Abbiamo Kennedy che se ne esce con un video contro le CBDC, ma anche Trump si è espresso a favore di una restrizione delle CBDC, e Kennedy ha postato questo video dove fa vedere proprio che la tua privacy, tanti saluti, addios,
sì.
E spiega tante di queste cose, e lui dice no, io difenderò il diritto di usare il cash, e ci sono tanti sistemi alternativi come ad esempio Bitcoin che possono garantire un'ottima
Trump.
Copertura contro l'inflazione. Kennedy. Sai, Kennedy Junior.
Okay, sì.
Cioè, socio, fa impressione, pensa, adesso, magari Kennedy Junior non ha possibilità di vincere niente in America, probabilmente lo sfidante di Biden sarà Trump. Però anche Trump è contro queste CBDC. Poi, tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, però il fatto che in un qualche modo vogliano impedire la creazione di questo controllo di massa, anche se non lo so poi alla fine... Se e come e quando
la cosa è che se vogliono farlo lo fanno lo stesso, mal che vada ci mettono di più, cioè nel senso, se devono far passare altri 4 anni e rallentare la cosa e poi al prossimo presidente lo devono fare, secondo me non avranno problemi a farlo. Se è una cosa che deve essere fatta, si fa.
Bravo.
Quindi...
Poi hai visto in Italia che adesso sta uscendo la proposta di legge per poter controllare i social degli influencer e catturare eventuali evasori fiscali?
Sì, sta diventando. Stiamo rasentando la follia.
Se guardano la tua vita, però possono stare, cioè ti danno dei soldi.
Ma infatti, sì, c'è il reddito di cittadinanza per
quelli
per
che sono poveri sui social.
Esatto. Dovrebbero metterlo. Reddito universale, sicuramente accederei.
Non lo so, comunque prima o poi penso che metteranno anche un po' di regolamentazione su queste cose finanziarie, su queste cose, perché so, cioè, pieno. A me gira troppo, a me è quello che gira il cazzo, che per colpa di questi scammer l'altro giorno, ogni tanto guardo chi mi segue, e adesso, cazzo di Instagram, tutti si possono comprare la spunta e quindi sembra che ti sta seguendo Gesù Cristo, poi in realtà
esatto.
È tipo Gino lo spazzino che vado a guardare, leggo, sai, tipo Gabri Trader, quando già certo. Leggo il nome così già capisco.
Figurati.
Apro il link in bio perché in descrizione leggi aiuto le persone a guadagnare e già ti sei fatto un'idea. Socio, c'è gente che propone ancora sistemi dall'1% al giorno, con questo sistema garantito farai il 30% al mese perché i nostri algoritmi sono settati sull'orologio del Times, del PURL, del PARL e quindi avrai questo... E per colpa di sti deficienti, che io sinceramente vorrei iniziare anche a parlarne e a mostrare.
Scammare.
No, ma è come ti dicevo prima, se poi tu ne parli, rischi solo che alla fine ti denunciano loro e poi ti prendi...
Poi gli fai pubblicità e distruggi le persone, perché alla fine le persone, sì. Non so, in qualche modo ci cascano in
Bravo.
Qualche modo.
Perché poi alla fine, come dice Vanna Marchi, i coglioni vanno inculati, perché se c'è gente che gli sì. Dà soldi e gente che crede che puoi fare l'1% al giorno, e allora i coglioni non sono loro, ma sono le persone che gli danno i soldi.
Eh sì, alla fine sì, ma infatti per quello dico, regolamentazioni alla fine ci sono sempre stati, come appunto da Vanna Marchi...
Però appunto, secondo me, prima o poi le stringeranno e ci rimetteremo anche noi che cerchiamo di fare educazione sana con limiti improponibili che sicuramente non ti permetteranno di fare più niente e magari dovrei pagare solamente quei 5.000 euro di licenza che ti danno con un corso farlocco per poter continuare a parlare.
Sarebbe, sarebbe ridicolo, speriamo di no, ma sarebbe incredibilmente
Io prevedo
ridicolo.
Una cosa molto
ma anche
molto
perché,
simile.
Oppure se uno è competente ed è iscritto all'albo può parlarne lo stesso, che ne sai. A quel punto saremmo coperti.
Proprio mi tocca fare l'esame e scrivermi all'albo.
Vabbè, ma penso che ne basta uno, magari. Magari ne basta uno.
Ah, è vero, sì, è vero. Vabbè, ogni cosa che faccio io metto una tua piccola JPEG, anche se faccio video su YouTube.
Bravo, esatto, esatto.
Perché Simone Taverna mi ha detto... e dico tutto quello che voglio.
Esatto, esatto, esatto.
Oh mio Dio, socio, comunque sono le 7.50, io devo fare cena,
ora,
sto svenendo,
è ora.
Un'ora l'abbiamo portata avanti, un sacco di news anche questa settimana, e niente,
bella
io
piena.
Direi che anche oggi un po' di ciccia c'è stata.
Sì, noi vi ringraziamo, ci sentiamo settimana prossima, vi auguriamo un buon weekend, una buona settimana, diteci sempre la vostra lasciando un commento le 5 stelle su Spotify, vi ricordiamo anche il contest e... Quindi, cosa dobbiamo fare adesso con il ragazzotto? Gli mandi tu la mail?
Yeah, faccio tutto io.
Quindi ci conta, vediamo che questo mese si è chiuso e il vincitore, c'è stato un vincitore che vedremo se riscatterà il boxer. Verrai contattato yeah. Direttamente e quindi ripreparatevi perché da oggi riparte, in realtà da ieri riparte effettivamente il contest per i boxer, quindi donate, la donazione più alta avrà diritto all'acquisto di questi fantomatici boxer.
Ciao a tutti! Ah no, la sigla devo mettere, però che dico ciao a tutti, poi chiudo.
Ti stavo aspettando. Ai ai ai. Pararam.
Wee! Mamma mia, socio, vado a festeggiare il compleanno più triste degli ultimi anni. Triste perché divento trentenne e triste perché qua tanto non c'è un cazzo da fare, che sono da solo come un cane. Il mio amico, migliore amico argentino è partito ieri per le Figi e quindi abbiamo passato solo ieri insieme e basta.
Niente,
addio.
Ti vedo un po' triste, ma non importa. Ci sono i nostri ascoltatori che ti sentiranno nel nostro podcast, pensala così.
Ciao!
Poi tanto vai a dormire. Un beso, ragazzi, un beso.